Le note che abbiamo ascoltato di questa composizione dovrebbero rivelarne subito l'autore, l'identità anche. E ne abbiamo parlato non tanto tempo fa, o perlomeno abbiamo fatto cenno a questa composizione non tanto tempo fa, con Ernesto Napolitano, che a Debussy ha dedicato un bellissimo libro pubblicato dalla EDT. E si parlava in quell'occasione del trillo inconfondibile con cui si apre questa composizione pianistica, che rimane un unicum, l'Île Joyeuse. Pourquoi?
Pourquoi? E non voglio dire che questa sia l'opera maggiore di Debussy, poi del resto chi potrebbe dire qual è l'opera maggiore di Debussy? Però certamente questo pezzo, che è uno dei primi della grande stagione di Debussy, la sua composizione risale tra il 3 e il 4, è veramente un unicum nella composizione di Debussy e vi spiego perché. Partiamo da qualche notazione biografica, perché nel caso di Debussy non sono quasi mai importanti le notazioni biografiche, con l'eccezione di questo caso e magari anche un poco de la mer. Perché? Perché Debussy comincia a comporre questo pezzo nel 3, però in realtà nel 4 il pezzo è tutt'altro che terminato. Il 4 è l'anno in cui Debussy si innamora di Emma Bardach. Debussy era sposato con Lili Texier da 4 anni, la modella Lili Texier si era annoiato, ahimè, della moglie, e Emma Bardach era sposata anche lei con un ricco banchiere. Debussy conosce Emma, che è la madre di un suo allievo, si innamora, ma non è un colpo di fulmine, si innamora dopo alcuni mesi, decidono una fuga e effettivamente si rifugiano in un'isola. L'isola di Jersey, che è un'isola della Manica, un'isola inglese tra l'altro, e da qui il nome, invece che l'Isle con l'accento circonflesso, la grafia del pezzo è all'inglese, L'Île Joyeuse. E poi c'è una dedica, si è trovato un foglio in cui Debussy dice, riferendosi alle battute da 107 in avanti dell'Île Joyeuse, queste battute sono dovute a Madame Bardac, che me le ha donate un giorno di luglio 1904, il suo Claude. E dopo Madame Bardac c'è P puntato M, petite mienne, piccola mia, un'espressione che usava la Forgue. E quindi è chiaramente un biglietto d'amore. Poi magari non è assolutamente vero che la Bardach gli avesse suggerito quel motivo, che tra l'altro è un motivo alla sinistra che riprende un tema che si è già ascoltato prima, quindi è assai improbabile. Però la ragione della dedica è chiara, insomma. E del resto la Bardach sarà anche dedicataria della seconda serie delle Fête Galantes. A proposito di Fête Galantes, bisogna tener conto anche di un'altra notazione biografica. Molti anni dopo, nel 14, rispondendo a una persona che gli aveva scritto, Debussy fa un accostamento fra il suo pezzo e L'embarquement pour Cythère di Watteau. E lui dice: "Bah, se volete, si può fare un accostamento con questo pezzo per la mia Île Joyeuse, certo con meno malinconia che nel caso di Watteau." Debussy sta scherzando, come spesso gli capitava, altro che meno malinconia. Questo è il pezzo più felice che Debussy abbia composto in vita sua. Lasciamo andare che sia legato, che l'isola sia veramente l'isola in cui sono poi stati lui e la Bartak. Può darsi anche di no, visto che il pezzo era stato cominciato prima, ma tutto questo ha un'importanza abbastanza relativa. E anche il riferimento al quadro di Watteau, peraltro straordinario, bellissimo, ma lui stesso dice poi in altre parti che, insomma, Watteau ha a che fare con Rameau, con la malinconia di Couperin, e certo non con lui. L'immaginario visivo di Debussy è completamente diverso da quello di Watteau. E torniamo all'Île Joyeuse. Come vi dicevo, intanto l'Île Joyeuse è uno dei pezzi più lunghi che Debussy abbia scritto ed è anche uno dei pezzi più complessi, qualcuno dice più sviluppato, ma già usare questo aggettivo per Debussy è veramente un po' terrorizzante perché l'idea di sviluppare gli era totalmente estranea. Questo pezzo nasce in un modo assolutamente singolare. Ci sono 8 battute iniziali, tutte tenute assieme da un trillo sul do diesis. L'indicazione in chiave sono 3 diesis, dovrebbe essere la maggiore. Poi vedremo che cosa ne fa di questo la maggiore. Trillo sul do diesis, 2 battute ripetute, e c'è una specie di simulazione di un mulinello, al pianoforte. Poi le 2 battute, ce n'è una diversa in mezzo, la terza, poi le 2 battute si ripetono ma un'ottava più in basso. Poi una di nuovo differente e altre 2 che si ripetono fra di loro. Insomma, la sequenza delle ripetizioni è straordinaria, incredibile. Questo gioco delle ripetizioni e della duplicazione ha qualcosa di magico, qualcosa di rituale e anche qualcosa come se si volesse porre una frazione di tempo più lunga fra il momento in cui la musica rompe il silenzio e il momento in cui la musica inizia. Poi la musica inizia con un motivo che è un motivo stranissimo, forse quasi con qualche eco clavicembalistico, un motivo con una nota col punto, ta 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 ta, con un ritmo molto scandito. Ecco, e qui comincia il mescolamento, diciamo, della grammatica linguistica di Debussy, perché all'inizio, dopo quelle 8 battute, il La che dovrebbe essere in chiave in realtà è un La acustico, cioè quarto grado alzato e settimo grado abbassato, quindi assenza della sensibile. Poi si va avanti, c'è anche un frammento pentatonico e poi inizia una melodia, un canto, diciamo proprio la parola giusta, un canto fatto di accordi, che io oserei dire schumaniano addirittura. Guardate che Debussy aveva una passione per Schumann durante gli anni di conservatorio. Quando consegna le images all'editore, dice, senza falsa modestia, ecco, spero che queste images trovino un posticino alla sinistra di Schumann e alla destra di Chopin. Ecco, i numi tutelari del pianismo di Debussy sono Schumann e Chopin. Beh, questo tema è l'unico tema forse schumaniano, ma soprattutto è l'unico tema veramente appassionato che scrive Debussy. Sapete che c'è anche un luogo comune, insomma, sulla mancanza del soggetto nella musica di Debussy. Ecco, la mancanza del soggetto è una cosa sulla quale potremmo discutere molto a lungo. La cosa essenziale è che manca il sé come soggetto nella musica di Debussy, cioè lui non è mai il protagonista della sua musica. Ma questo non vuol dire che se manca l'uomo nella musica di Debussy, diciamolo in termini così brutali, non ci siano però le emozioni, le passioni, i sentimenti disancorate dal soggetto, dal soggettivismo soprattutto. Ecco, questo tema è un tema di incredibile passione. Va bene, adesso non possiamo seguire tutto il pezzo, come vi dicevo, piuttosto lungo e piuttosto sviluppato. Vi segnalo soltanto questi fatti. Quelle 8 battute che potevano essere pensate come un'introduzione, in realtà non sono affatto un'introduzione messa lì e poi abbandonata. Debussy impara questo da Chopin, che fa la stessa cosa con la sua Fantaisie. perché l'introduzione viene utilizzata in mezzo al pezzo e viene ripresa alla fine. La fine è veramente una cosa incredibile, di un'ebbrezza quasi dionisiaca, caso di nuovo unico nella musica di Debussy. Si inizia con un andamento quasi di marcia, poi cambia tutto e c'è come una fanfara a due mani che suonano all'unisono e suonano una fanfara come di trombe sollevate all'acuto. Poi ritorna il tema col trillo e ritorna soprattutto la melodia che chiamavamo appassionata in un crescendo veramente che non ha riscontro in altri pezzi di Debussy. Tenere conto del fatto che questo pezzo non doveva essere orfano, diciamo così, un pezzo singolo, doveva fare parte di un trittico. Nel trittico ci doveva essere Dan Cahier des Schiss e poi Masque, e tutto si doveva chiamare Suite Bergamasque. Poi il titolo, come sapete tutti, in realtà è andato a una composizione pianistica del 1890, ma allora non era stata ancora pubblicata questa composizione e quindi il titolo era ancora a disposizione. Questo progetto cadde, tutti e tre questi pezzi diventarono pezzi singoli, però dobbiamo invece continuare a pensare insieme, anche come date di composizione, d'altra parte, L'Île Joyeuse e Masque, perché L'Île Joyeuse e Masque sono i due opposti che si fronteggiano, sono due facce della stessa medaglia. Masque è un pezzo duro, brusco, anche cattivo. In certi momenti, L'Île Joyeuse è invece una manifestazione di gioia e di felicità che non ha riscontro nella musica di Debussy. Se volete un confronto con qualche altro pezzo per pianoforte, bisogna ricorrere di nuovo a Chopin e pensare alla Barcarolle, pezzo che peraltro Debussy adorava. Ecco, la Barcarolle è anche uno dei rarissimi casi di musica di Chopin di un pezzo pieno di gioia, piena di joie de vivre, veramente come Les Joyeuses.